corrispondenze, insomma, probabilmente chi ci ascolta le informazioni fondamentali su quello che sta succedendo negli Stati Uniti sicuramente le ha sentite dire. Con te però volevamo cercare magari di avere anche una panoramica più precisa, perché devo dire da qui, quando si inizia a cercare informazioni, insomma, come dire, è chiaro che sta succedendo un bel casino negli Stati Uniti, che ci sono stati molti scontri, molte manifestazioni davvero imponenti, e questo ok, si capisce. Se andiamo a guardare più nel dettaglio, si rincorrono voci non sempre chiare, non sempre nemmeno comprensibili, le voci degli infiltrati, le voci dei suprematisti bianchi che avrebbero appunto a volte infiltrato, a volte attaccato dei cortei, non è chiaro, la polizia pare che abbia sparato in varie città, ma anche questo non è del tutto confermato, la situazione di Washington del tutto caotica. Ti direi, scegli pure tu liberamente in quale ordine procedere, cosa raccontarci, ma comunque proviamo a non lo so, se ci puoi aiutare a capire un po' cosa c'è di vero e cosa c'è di soltanto poco vero di queste notizie.
Sì, io per situarvi ancora, come sapete chi ci ascolta, mi trovo nella zona di Los Angeles, quindi nella parte sud della California. Questo anche per dire che diciamo, non è la zona in cui questi eventi sono nati, che insomma è abbastanza lontano da Minneapolis, però è una città che ha una storia di scontri e di violenze dovuti ai rapporti tra le comunità sia afroamericane che latine con la polizia, che è una storia ormai secolare praticamente, perché nell'ultimo 80-100 anni a Los Angeles, con una media di una volta per generazione, quindi ogni 20-30 anni, ci sono stati casi di scontri veramente storici. Appunto, gli ultimi che quelli tutti ricordano sono quelli del 92, seguite la morte di Rodney King. Il motivo per cui lo cito è che questa cosa qui a Los Angeles è una cosa che tutti hanno chiaramente in mente in questi giorni, perché è la prima volta che a Los Angeles viene dichiarato un coprifuoco da allora, ed è la prima volta in cui a Los Angeles viene chiamata la Guardia Nazionale, che è una cosa che da noi non esiste una cosa simile, è un esercito di riserva che viene gestito dagli stati, però di fatto è una forza militare. Quindi ci sono visti video di appunto blindati militari in questi mimetici nelle strade di Los Angeles negli ultimi giorni. Quindi una situazione in realtà abbastanza difficile da capire anche per me, perché comunque è una città grande, è una città molto variegata. Quindi io vorrei provare con voi, ma non è facile dare una visione d'insieme. E le voci, sono voci di tutti i tipi, ci sono voci di infiltrati, appunto c'è chi dice che sono anarchici e black bloc, diciamo antifa, questi che infiltrano le manifestazioni, c'è chi dice che sono suprematisti bianchi. Quello che è vero è che c'è tantissima presenza in piazza di tante persone che sono scese per protestare, e tante persone di tanti tipi diversi, e non è soltanto la comunità afroamericana che sta protestando. Los Angeles per il 50% dei suoi abitanti ha un background latino, quindi diciamo è una città molto molto diversa, e i latino diciamo non hanno storicamente rapporti molto migliori con le forze dell'ordine, anche loro stanno protestando, ma come stanno protestando tante persone bianche, che forse questa volta arrivano più preparate a questa cosa, perché ci sono delle strutture e delle organizzazioni che comunque negli ultimi anni hanno creato delle campagne su una serie di argomenti, dal diritto alla casa, di cui noi abbiamo parlato tante volte assieme, e la questione dei senza tetto, la questione dei diritti di salute, che in questi giorni si stanno comunque riversando in piazza. Cioè non c'è, io questa cosa che diciamo posso dirvi è che non c'è nessun dubbio da parte di tutte queste organizzazioni di sostenere queste proteste.
Beh, certo, il supporto sia larghissimo, questo è piuttosto chiaro, e mi sembra che sia così un po' in tutti, un po' nella maggior parte del paese, in tutti gli Stati Uniti, si sia vista una situazione con le dovute differenze specifiche, ma sostanzialmente simili. Ecco, io ti chiederei qualche chiarimento in più su quello che è successo o sta succedendo a Washington DC, perché mi sembra la situazione su cui più si rincorrono notizie difficili da interpretare. Scontri grossi è certo che ce ne siano stati, ma poi si sono rincorse anche le voci di un blackout che poi mi sembra siano state smentite, e diciamo intorno alla Casa Bianca lo spiegamento di forze è davvero impressionante, forse anche ancora più che quello che si è visto a Los Angeles, non saprei dire.
Sì, difficile da comparare, però io quello che, almeno da quello che siamo riusciti noi a capire, stando qui dall'altra parte del paese, è che a Washington i manifestanti avevano cercato di tenere una piazza, che questa piazza Lafayette, che è una piazza molto vicina, cioè, insomma, da cui si vede la Casa Bianca di fatto. Quindi diciamo hanno spostato la zona della protesta molto molto vicino alla Casa Bianca, e per cui pare che Trump a un certo punto si sia rifugiato in un bunker sotterraneo. Questa cosa non è stata confermata, ma girano voci su giornali, stampa abbastanza affidabili, che si è stato messo in una specie di bunker sotterraneo per le emergenze, e che abbiano a un certo punto spento le luci della Casa Bianca. Io in realtà non so se questa cosa è stata dovuta a una scelta tra virgolette della sicurezza della Casa Bianca di cercare di diciamo rendere meno visibile la struttura, per cui magari evitare che qualcosa succedesse in particolare. E dopo qualche ora poi la situazione si è un po' allentata, per cui la piazza è stata sgomberata, sono stati gli arresti, e io in questo momento non so bene esattamente qual è la situazione a Washington, però di certo ci sono queste foto abbastanza inquietanti di la zona dei monumenti della Casa Bianca di Washington DC, dove ci sono vari incendi e vari edifici che bruciano.
Ok, senti, una parte che ha accompagnato il diffondersi di queste proteste sono state anche le dichiarazioni di supporto al movimento Black Lives Matter, o comunque alle rivendicazioni delle comunità nere e latine, insomma, di vivere in un mondo senza razzismo e senza brutalità poliziesca. Dichiarazioni che se a volte arrivavano da personaggi pubblici, così, non so, giocatori sportivi, attori o cose del genere, a volte arrivavano anche da sindaci di città, e a volte addirittura, e lì per me il cortocircuito era totale, da capi della polizia. Ecco, penso sia abbastanza intuitivo che in buona parte queste dichiarazioni siano di semplice opportunismo, cioè è la cosa furba da fare per chiunque fare questo tipo di dichiarazione, però forse la storia non può essere tutta qui, e c'è magari anche qualcos'altro da raccontarci. Ci aiuti a capire innanzitutto quanto è stato, se è stato unanime o se è stato qualcosa di comunque divisivo, la presa di posizione in questo senso da parte di responsabili delle istituzioni poliziesche, e anche il background magari di queste dichiarazioni?
Beh, diciamo sì, opportunista, e anche secondo me in certi sensi non dico obbligata, perché comunque ci sono stati casi anche contrari, cioè di polizie che hanno tra virgolette invece spinto la mano in direzione opposta, che a me stupisce, che però diciamo c'è anche quella reazione lì. Però sì, sono state insomma numerose, molto anche di alto profilo. A Los Angeles abbiamo avuto appunto dichiarazioni pubbliche, lettere mandate ai giornali di capi della polizia della città di Los Angeles, delle zone limitrofe, dei vari cittadini, perché comunque come forse insomma più volte vi ho spiegato, qui la polizia non è una struttura unica, ma sono diciamo varie agenzie delle varie città, quindi ci sono varie gerarchie che si intrecciano. quello che, cioè, posizioni opportunistiche, ma diciamo anche un pochino date del buon senso, cioè l'alternativa era davanti comunque a un video di chiaramente, cioè, un atto criminale, e, cioè, le risposte sono due, cioè sono dire sì, questo è sbagliato, noi dobbiamo cambiare perché questa cosa non succeda più, oppure dire cioè hanno fatto bene, dovrebbero morire tutti gli afroamericani, cioè non è che c'era molto spazio per mediare. La cosa, cioè la vera domanda è cosa ha seguito da queste dichiarazioni pubbliche, cioè una volta che hai fatto dichiarazione pubblica questo ha cambiato qualcosa nel modo in cui ti comporti in piazza, e cioè la risposta è tristemente no, nel senso che a me quello che posso dire di sintetizzare gli ultimi 5 giorni, che è stato una grande dimostrazione di brutalità e violenza poliziesca senza nessuna motivazione, cioè nel senso abbiamo visto video molto di scontri molto duri, ma che scontri molto duri in cui spesso e volentieri vengono provocati dalla polizia, ci sono stati video di giornalisti che vengono, cioè, riconosciuti in quanto giornalisti e poi attaccati, e attaccati in maniera, cioè io non dico violenta, dico in maniera crudele, cioè gente che viene spruzzata con lo spray urticante quando è stesa per terra immobilizzata, e davanti a queste scene che sono riapparse la risposta di questi capi della polizia, di questi sindaci che comunque a parole avevano detto è sempre la stessa, è ah no, queste persone qui, questi agenti di polizia che hanno commesso queste cose qua hanno sbagliato, però hanno licenziati, che è, comunque è, una, cioè, è il solito problema di questa cosa qui, cioè questo non, è la risposta che hanno dato negli ultimi 40 anni alle situazioni di brutalità poliziesca è sono problemi individuali e noi li licenzieremo, e licenziarli tra l'altro non garantisce che loro non trovino lavoro in un altro corpo di polizia, ma il fatto che queste persone qui siano praticamente parte di un piccolo esercito che in questi giorni sta andando a fare una specie di occupazione militare di certe zone del paese, cioè, non risponde a questo problema strutturale. Chi fa parte del movimento e chi è più attivo oggi, per esempio, sta iniziando a dire, dicendo guardate che ieri abbiamo visto video di capi di polizia o insomma ufficiali che si tolgono il casco e marciano insieme ai manifestanti per dire noi non siamo contro di voi, e poi 2 ore dopo, una volta che è finita il video carino da fare per i giornalisti, hanno iniziato a sparare i lacrimogeni. Ovviamente, cioè, la giustificazione è la differenza tra manifestanti pacifici e manifestanti violenti, però appunto poi spesso e volentieri queste cose qua non è che sono così, cioè come sappiamo bene l'atteggiamento della polizia ha influenza tantissimo come evoluzionano le proteste.
Ma diciamo che molte di queste cose che ci stai raccontando sicuramente sono cose che un po' conosciamo anche qui, insomma, un po' le solite dinamiche: da una parte appunto la teoria della mela marcia, dall'altra il fare complottismi per provare a dire no, ma i veri manifestanti sono quelli pacifici, non sono quelli che vanno a fare gli scontri, a saccheggiare, insomma è una roba ben nota anche qui. Riguardo a questo io ti volevo chiedere, ma sappiamo che negli Stati Uniti sono molto attive anche le campagne e i gruppi organizzati che chiedono l'abolizione della polizia. Se in questi giorni anche loro si sono pronunciati, insomma, e hanno ribadito, insomma, qual è la loro la loro linea politica, ecco, insomma, se si sono, insomma, fatti sentire, se fanno parte anche loro delle rivolte. E poi ti volevo anche chiedere qualcosa riguardo le dichiarazioni del procuratore generale, che ha appunto dichiarato che fanno parte gli Antifa, tutti coloro che fanno parte degli Antifa come se fosse un'organizzazione, appunto, sono dei terroristi interni e ne fanno parte tutti coloro che fanno parte dello spettro ampio della sinistra e partecipi alle proteste, se non traduco male.
Mm-hmm. Allora, sì, diciamo in queste proteste ci sono state cioè sicuramente diverse anime che appunto vanno dai gruppi religiosi che organizzano le preghiere a chi sta cercando di proporre delle rivendicazioni, cioè sta cercando di trovare comunque uno sbocco tra virgolette politico a questa rivolta. E una delle richieste che viene fatta è appunto il ridurre i fondi alla polizia. A Los Angeles pare che il bilancio della polizia di Los Angeles sia tipo il 50% del bilancio della città, e comunque appunto una riforma che non passi attraverso un sì, mettiamo il capo della polizia nero così abbiamo risolto il problema, ma passi attraverso una c'è una riduzione e appunto c'è chi chiede l'abolizione. Sono molto presenti, sono diciamo tra virgolette, secondo me stanno, cioè il messaggio che sta passando sta arrivando non solo da questi gruppi che storicamente sono occupati, ma è un messaggio che si sta allargando, cioè sono molto presente nelle manifestazioni questa idea che comunque la soluzione al problema passi attraverso questo tipo di intervento. Quello che tu dicevi riguardo alle le dichiarazioni del su Antifa, senti, è tutto molto complicato. In primo luogo perché negli Stati Uniti non esiste, che io sappia, un concetto di gruppo terroristico domestico, cioè tutte le regole sul terrorismo sono solo orientate a gruppi esterni sì, al paese. Il motivo per questa cosa qua è tristemente storico, perché quello che più si avvicina a gruppi terroristici locali sono i gruppi di suprematisti bianchi. Cioè il Ku Klux Klan fa cose, cioè ha fatto cose nel suo passato che sotto tutti i punti di vista noi chiameremmo azioni terroriste. E quindi uno dei motivi per cui non c'è una struttura di questo tipo è perché queste leggi, le prime persone che dovrebbero colpire sono proprio quelle che tra virgolette hanno in mano la gestione della polizia. Quindi non è ben chiaro, al di là delle dichiarazioni di forma, cosa queste in pratica queste dichiarazioni vogliono dire. Certamente manda un messaggio, cioè manda un messaggio di dire appunto che Antifa, che cioè, ricordiamo non è un'associazione con le tessere come cioè, tra l'altro era il Ku Klux Klan, ma è un movimento abbastanza fluido e liquido di persone che si ritrovano più su una pratica, quindi insomma non ha anche molto senso dire considerarli come cioè, non è che puoi mettere fuori legge una cosa così facilmente, però il messaggio che stanno passando è comunque questo qui, un messaggio di dire cioè, chi fa parte di queste proteste può essere considerato un secondo terrorista. E quello che fa più incazzare la gente, che secondo me è uno dei motivi che io non so se questa cosa qua dall'Italia si è vista, è che ci sono gruppi armati di estrema destra che nei mesi scorsi hanno protestato anche in maniera molto spettacolare, al punto da dire hanno invaso la sede del Parlamento di uno degli stati del Midwest e hanno bloccato i lavori del Parlamento di uno stato, che vengono trattati coi guanti dalla polizia. Cioè esistono queste proteste di persone armate fino ai denti, che anche in questi giorni sono apparse per provocare, per cercare di alzare il livello dello scontro, che quando arrivano in piazza con i mitra, essendo bianchi, la polizia gli chiede gentilmente di allontanarsi e non vengono trattati come stanno venendo trattati tutti gli altri in questo momento. Cioè questa è la cosa ridicola. Dai, il giornalista della CNN nero che col tesserino della polizia alzato ti grida io sono della polizia, della stampa alzato ti grida io sono della stampa, viene preso, arrestato e manganellato. Il bianco armato col mitra che viene lì a dire dovremmo sparare tutti i neri, viene chiesto gentilmente di allontanarsi. Quello che abbiamo visto in questi giorni è anche gente che sta cercando di investire i manifestanti con le auto, quindi fa per me questo è quello che faceva l'ISIS in Europa, cioè me scusate per il paragone, però io non vedo altro modo. Che
e comunque che ha fatto cosa... che hanno fatto i suprematisti bianchi negli Stati Uniti stesso.
Che hanno fatto i suprematisti bianchi, è una pratica che si sta rivedendo succedere, e si è vista a Minneapolis, si è vista a Los Angeles in questi giorni. Per fortuna nessuno si è fatto davvero male, però le persone che vengono arrestate dalla polizia dopo aver fatto queste azioni qui, cioè non è che gli sparano sulla macchina 60 volte come fanno quando devono fermare delle persone di colore in macchina, cioè gli vengono gentilmente fatte scendere dalla macchina. Il modo in cui la polizia sta trattando queste persone è cioè, segnale che c'è un certo tipo di contiguità e c'è un certo tipo di interpretazione culturale, il fatto che questi gruppi di bianchi armati estremisti di destra non sono il problema. Per cui a me tutto questo discorso sui terroristi locali e su Antifa, cioè io lo vedrei anche in questo contesto qua, e per cui nel senso io non so se adesso loro vogliono davvero far passare una legge o metterli fuori legge, però nel senso al di là di quello che c'è scritto sulla carta, cioè questo è il modo in cui in generale la polizia sempre si è comportata in questo paese nei confronti di chi protesta. In California, che è una cosa che per me è molto strana, i gruppi di sinistra che sostengono l'uso delle armi, perché in America è legale, no? Quindi sostengono che le persone abbiano il diritto di portare armi, dicono sempre che tutte le leggi per limitare il possesso delle armi vengono passate nel momento in cui i neri decidono di portarle. Negli anni 70, quando le Black Panthers decidono di fare le ronde armate per difendersi dalla violenza della polizia e dalla violenza dei supremazisti bianchi, allora iniziano a fare il discorso, beh, forse la gente non dovrebbe andare in giro armata. E purtroppo questa è la storia di questo paese, e quindi, nel senso, su questo c'è una completa continuità.
Ma infatti, poi, tornando al discorso che facevi prima, in cui giustamente dicevi non basterebbe mettere un capo della polizia nero per risolvere le cose, immagino che negli Stati Uniti, penso che negli Stati Uniti il concetto del razzismo sia un fenomeno strutturale che si esprime in varie forme di potere, ed essendo la polizia poi l'organo messo lì apposta per difendere il potere, difende poi il potere razzista, che è quello che c'è negli Stati Uniti, come in molti altri paesi. Quindi ti volevo chiedere se effettivamente poi in queste proteste, al di là del discorso della brutalità della polizia, che si esprime maggiormente contro i neri proprio perché la polizia è razzista, perché gli Stati Uniti sono razzisti, se c'era anche un discorso di critica strutturale del razzismo negli Stati Uniti.
Beh, diciamo, c'è, nella misura in cui la razza in questo paese si intreccia con tutta una serie di problemi, che sono problemi che, diciamo, cioè, esistono anche per i bianchi, esistono anche per insomma, per gli asiatici, insomma, non è soltanto sulla razza, ma che, diciamo, la razza amplifica in maniera molto grave. E, per esempio, il problema dei senza tetto, il problema dell'accesso ai diritti sanitari, il problema dell'accesso al cibo e della sicurezza alimentare, sono tutti problemi che di per sé non sono solamente specifici di una certa gruppo razziale, ma che vengono incredibilmente amplificati. E questo, secondo me, è anche difficile da capire, nel senso, l'entità di questa cosa qui. E in questi giorni tutti questi problemi vengono, cioè, si sta parlando di tutte queste cose qua. Cioè, si sta parlando comunque del fatto che, mentre la polizia viene incredibilmente finanziata, chi non ha i soldi sono le scuole, chi non ha i soldi sono gli ospedali, e spesso sono le scuole e gli ospedali dei quartieri più svantaggiati, e spesso i quartieri più svantaggiati sono i quartieri degli afroamericani, i quartieri dei latino.
Esatto, per anche cui, diciamo, perché... questi. Sì, no, dicevo, una notizia appunto che abbiamo potuto osservare in questi giorni è quello che appunto le persone maggiormente colpite poi dal coronavirus, ad esempio, sono state soprattutto gli afroamericani, anche tra i morti, eccetera, comunque persone che non si potevano permettere magari la salute, eccetera, molto spesso poi sono persone razzializzate.
Nello smart working.
Sì, senza dubbio, appunto, perché... nel senso, ma anche il modo in cui, diciamo, a Los Angeles è strutturata, cioè una città che ancora ha delle differenze geografiche enormi, quindi ci sono, cioè, delle zone per i bianchi, delle zone per i neri, che ancora viene vissuto in questo modo, e il modo in cui i servizi pubblici, il modo in cui la polizia si comporta dipende estremamente, cioè è molto diverso da quartiere a quartiere.
Guarda, ti faccio un'ultima domanda per quello che mi riguarda, poi non so se qualcun altro qui in studio vuole aggiungere qualcosa. In realtà
dopo un po' si configura come interrogatorio,
sì,
sopra la mezz'ora.
No, in realtà non so se tu puoi rispondere, insomma, se ne hai informazioni, però, insomma, dai vari siti di compagni dagli Stati Uniti si è letto qualcosa riguardo le carceri, si è letto che, insomma, dentro le prigioni stanno iniziando a spengere le televisioni per far sì che appunto non arrivi la notizia delle proteste, delle rivolte ai detenuti, e non scoppino ulteriori rivolte nelle carceri. Non so se tu sei aggiornato, se hai qualcosa rispetto alla situazione nelle carceri in questo momento.
Guarda, io questo in particolare non lo sapevo, però non mi stupisce. In generale c'è un problema molto, cioè è molto difficile comunicare dentro le carceri. In realtà anche il coronavirus aveva limitato la capacità di contattare le persone detenute e in generale c'è un controllo molto stretto delle comunicazioni che vengono tra il... cioè lo so che sembra banale dirlo perché dice certo se in carcere c'è un controllo molto stretto, però diciamo è molto facile che per motivi anche molto minori di questo le comunicazioni con il carcere vengano interrotte per una settimana, per un mese, in base a giudizi anche locali del direttore dell'entità carceraria.
Questo dipende anche dal fatto che molte carceri sono private, quindi diciamo hanno una maggiore ampiezza d'azione rispetto a decidere di interrompere le comunicazioni e fare un po' come vogliono.
Ni, perché questo succede uguale nei carceri pubblici. Senso, è vero che c'è questo fenomeno dei carceri privati, però non è specifico dei carceri privati, succede anche nei carceri pubblici.
E qui in studio intanto confabulavano mentre parlavi, perché forse ti vogliono buttare lì un'altra domanda a bruciapelo, no?
No, dai, l'abbiamo torchiata abbastanza, credo, per oggi.
Faccio l'ultima osservazione, non so se tu hai letto lo scambio di tweet tra Martin Luther King III e varie persone su Twitter che cercavano di spiegargli come il padre avrebbe reagito a questi scontri. Martin Luther King III appunto sta sostenendo le rivolte e molta gente ha provato su Twitter a spiegargli che suo padre era un pacifista, che suo nonno credo.
Se a terzo sarà nonno.
Era un pacifista e che non avrebbe mai preso quella posizione. Diciamo che è stato molto, non lo so come dire, amareggiante questo leggere questo scambio.
Guarda, il Martin Luther King è un personaggio secondo me molto interessante, perché oggi Martin Luther King viene visto come una specie di santo laico, per cui c'è una festa nazionale negli Stati Uniti che è il giorno di Martin Luther King, che è festa in tutto il paese. Quello che la gente che non si ricorda è che quando Martin Luther King viene ammazzato, all'epoca lui viene considerato un terrorista. Cioè il fatto che lui abbia una posizione chiaramente più pacifica rispetto a quella dei suoi contemporanei, tra cui Malcolm X, che insomma in Italia sono quelle storie che abbiamo sapute, la gente non se lo ricorda così tanto bene, nel senso forse sono uno di quei personaggi che la agiografia moderna ha un attimino riciclato e ha ripulito, perché comunque cioè, insomma, lui era un sostenitore della non violenza, ma era anche un sostenitore di fare delle manifestazioni a oltranza e della disobbedienza civile, quindi insomma io non è che voglio stare qui a dire cosa lui avrebbe sostenuto o no. Però nel senso questo va considerato, che una persona che pur essendo scomparsa tra virgolette da poco, nel senso abbiamo persone che si ricordano di averlo conosciuto, la sua memoria viene un attimino distorta spesso e volentieri, in questo senso viene un attimino ripulito in una visione un po' più riappacificatoria di quanto non fosse. Era anche una persona che aveva sosteneva delle posizioni che oggi molti considererebbero l'estrema sinistra, perché comunque anche era un altro che sosteneva che questo problema razziale si interseca con dei problemi sociali e che non si può risolvere uno senza risolvere anche gli altri.
E questo quindi lo fa, per tornare a chiudere il cerchio, lo fa rientrare nella definizione trumpiana, trumpista, non so come si dice, di Antifa. Senti, dopo mezz'ora in cui ti abbiamo stressato, ti ringraziamo. No,
dicevo Antifa, così giusto per dirne una, che comunque è soltanto l'abbreviazione di antifascista o antifascist in inglese.
Certo. Vabbè. Niente, quindi noi ti ringraziamo tanto per questa corrispondenza e niente, un abbraccio.
Grazie a voi e ci
sentiamo
presto.
A sentirci. Ciao.
Mandiamo un pochino di musica e proviamo a collegarci di nuovo dagli Stati Uniti, questa volta con Minneapolis, sperando che tutto funzioni per il meglio.
Giocavo al toto.